Buongiorno, benvenuti. Mi chiamo Mario Stefanini, ci siamo, credo, già inconosciuti con molti di voi lo scorso anno per lo stesso evento. Sono qua perché conduco il centro Linceo Interdisciplinare, che è l'organizzatore di questa circostanza, di questa occasione, e devo dirvi innanzitutto darvi il benvenuto del Presidente, al professor Quadio Curcio, che purtroppo non è a Roma per motivi di lavoro e personali, e che manda questa lettera: apprezzo l'iniziativa del Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre su riflessioni e sulle considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, che si terrà nella nostra sede linceo il prossimo 4 giugno, e nella impossibilità di essere presente ti sarò grato se vorrai portare a nome mio un plauso per un'iniziativa che sarebbe stata gradita in particolare ai nostri soci lincei che furono governatori della Banca d'Italia, Stringer, Einaudi e Baffi. Aggiungo il mio cordiale benvenuto con la speranza che questa circostanza possa ripetersi nel tempo. Ha avuto grande successo lo scorso anno, sicuramente lo avrà quest'anno, anche visto il momento politico di così grande interesse che stiamo passando tutti quanti, e quindi è molto importante ascoltare. Devo ringraziare il professor Roncaglia, che è l'organizzatore di questo evento, e ovviamente tutti gli autorevoli rappresentanti della Banca d'Italia e della Società Italiana di Economia che sono qua per questa circostanza. Grazie.
Ringrazio il professor Stefanini e mi unisco ai suoi ringraziamenti al professor Alessandro Roncaglia, che si è molto speso per il ripetersi di questa iniziativa nella sua duplice veste di ex presidente della Società Italiana degli Economisti e di membro dell'Accademia dei Lincei. E ringrazio ovviamente tutti i persone che hanno accettato il nostro invito, anche se appunto sono giorni di grandi impegni per molti di noi. È un'iniziativa che abbiamo inaugurato l'anno scorso, che speriamo che vada avanti nel futuro, a cui la Società Italiana degli Economisti tiene molto. In questi ultimi tempi la Società Italiana degli Economisti ha voluto rafforzare il suo ruolo di punto di incontro, di elemento di coordinamento tra le varie associazioni scientifiche di area economica, che sono più di 20 e che operano in Italia. Questo riflette la specializzazione della disciplina, ma anche richiede che ci sia uno sforzo per mantenere aperte le strade di comunicazione, non solo sugli aspetti di relazione con le istituzioni, e oggi pomeriggio avremo la riunione di quella che chiamiamo la consulta, ma anche per mantenere aperto il canale del dibattito scientifico e del confronto. Il punto di partenza della riflessione di quest'anno, come l'anno scorso, sono le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, che molti erano presenti, sono avvenute in un giorno particolarmente difficile e drammatico forse per il nostro Paese. Ora, a distanza di alcuni giorni, possiamo riprendere la riflessione su queste considerazioni finali. Lo facciamo insieme ai nostri speaker che abbiamo invitato e che comincio con il presentare la prima persona. Ovviamente abbiamo dovuto fare una selezione dei temi da affrontare, ci sono stati nelle considerazioni finali ampi e numerosi. L'anno scorso ci eravamo concentrati soprattutto sul sistema produttivo e sulle politiche fiscali, quest'anno invece ci concentreremo da un lato su banche e regolamentazione, rispondendo ad un rimprovero che ci è era stato fatto l'anno scorso e c'era stato detto ma come avete lasciato fuori questo tema, e dall'altro ci concentreremo soprattutto su aspetti sociali della problematica del nostro paese, e questo è al centro dell'intervento della prima relatrice, che è Alessandra Venturini dell'Università di Torino e anche il vice direttore del Migration Policy Center del centro Robert Schuman dell'Istituto Europeo di Fiesole. Alessandra Venturini, da quando la conosco, si è occupata di problemi di immigrazione, i suoi primi lavori, è stato tra i primi in Italia che si è occupata di questo, diciamo alla fine degli anni Ottanta, quando eri giovanissima ovviamente, e quindi è una delle nostre principali esperte su questo tema, e le lascio la parola.
Ministro, l'Accademia del Lincei, per questo invito che è stato inaspettato e estremamente gradito, è un po' l'ambizione di tutti gli economisti di riuscire una volta a essere ascoltati in questa sede. Ora, parlare di migrazione è molto difficile perché tutti sapete tutto. Cioè, cosa posso dire io che voi non sapete di migrazione? Ben poco, perché i giornali ci danno tante informazioni, perché se ne parla continuamente. E io sono stata estremamente felice, come, vado avanti così? Non va avanti? Lo schiaccio qui, no? Perfetto. Perfetto, benissimo. Io sono stata molto felice perché se ne parla troppo di migrazioni. Sembra che gli stranieri che sono nel paese abbiano un effetto enorme sul paese. Se ne parla troppo, e sono stata estremamente felice di vedere che il governatore della Banca Centrale ne ha parlato poco. Ha parlato degli immigrati per la povertà che si possono incorrere nel paese di destinazione, e poi semplicemente per il motivo demografico, ma veramente mezza riga da una parte e mezza riga dall'altra. Perché? Perché la migrazione è purtroppo un fenomeno che attira tantissimo l'attenzione mediatica per motivi emotivi, ma che rappresentano gli stranieri una quota molto piccola della nostra popolazione, il 10%, e questa è la storia europea. Quindi io ho deciso, per occupare questo tempo che mi è stato assegnato, di approfittare di questo tempo che mi è stato assegnato, parlerò brevemente dell'Italia e cercherò di parlare della politica migratoria italiana nel contesto europeo, che mi sembra in fondo il tema più importante. Noi non riusciremo mai a gestire il fenomeno migratorio degli ultimi anni senza l'Europa. Allora, l'Italia è diventato un paese di migrazione, infatti io ho iniziato con la prima conferenza di Martelli, che era ministro degli immigrati all'estero, ed ero uno dei relatori a quei tempi, quindi negli anni 90, nel 2015 siamo arrivati a 5 milioni, l'8,5% della popolazione, il 10,5% della forza lavoro. Quindi, questi 5 milioni in questi 25 anni vogliono dire 200.000 persone l'anno. Su questo numero ritornerò. Non vi racconto come sono composta, uomini e donne sono bilanciati, però prima sono arrivati solo uomini marocchini, poi i ricongiungimenti familiari sono arrivate le mogli, poi con la caduta del muro di Berlino sono arrivate rumeni, ucraine, paesi dell'est. Però l'importante è il numero, 200.000 all'anno. E ci siamo allineati all'Europa. In Europa sono 57 milioni, il 10% della popolazione. Come è stata gestita la politica migratoria in Italia? L'Italia ha avuto una politica migratoria, quella che si viene definita reattiva, cioè gli immigrati arrivavano, trovavano attraverso contatti, amicizie, economia formale, così, lavoro, e venivano regolarizzati. Quindi c'era una domanda di lavoro per loro e venivano regolarizzati. E non è stata una politica solo italiana, è stata una politica di tutti i paesi del sud, perché il sud Europa si è scoperto area di immigrazione senza averlo scelto, senza una normativa adatta a gestire questo fenomeno e senza una cultura per questo fenomeno. Se ne è accorto perché nel nel 70-75 i paesi del nord Europa hanno chiuso le frontiere, il reddito dei paesi del sud Europa era cresciuto, erano diventati un'area di interesse. Allora che cosa hanno fatto? Vedete qui, arriviamo al 2010, partiamo dall'82 con la prima, e poi Foschi, Martelli, Turco Napolitano, Bossi, Fini, Amato, arriviamo al 2010 con regolarizzazione. Questo vuol dire che se noi si accetta che la porta di dietro, cioè l'immigrazione irregolare, diventi migrazione regolare, vuol dire che non li scegliamo. Se noi guardiamo a livello europeo, questa è un'informazione che vi fa vedere il livello di istruzione. In rosso abbiamo i nazionali, in blu gli stranieri. Qui sono le persone con istruzione universitaria, tertiary education. E vedete che in Italia gli stranieri hanno un livello di istruzione più basso dei nazionali. In Inghilterra è il contrario. E gli inglesi si lamentano. Cosa succede? Se poi andiamo a vedere l'occupazione, vediamo quello che viene chiamato, rispetto all'istruzione, quello che viene chiamato brain waste, over education, così, vediamo che in Italia quei pochissimi che hanno, cioè tutti hanno un lavoro con qualifiche inferiori al loro livello di istruzione. Ce l'hanno anche i nazionali, in Inghilterra questo non succede. Quindi gli inglesi si lamentano, ma non dovrebbero lamentarsi. Questo è il modello dei paesi del Sud Europa. Qui vedete Italia, quella grafico di prima, Grecia, Portogallo e Spagna. È il modello del Sud Europa, un modello, anche loro hanno avuto tante regolarizzazioni, quindi non hanno scelto gli immigrati, secondo la struttura del mercato del lavoro, gli irregolari vengono non scelti, non chiamati, lavorano nel settore della costruzione, agricoltura, badanti, cura della famiglia, così. Quindi non ci si può sorprendere se, come dice il governatore, spesso rischiano la povertà. Questo è il profilo salariale dei nazionali, con uguali caratteristiche degli stranieri che entrano in un determinato momento, e questi sono gli stranieri. Il divario aumenta, la linea blu e la linea marrone sono fatti per due gruppi, quelli che hanno minor distanza linguistica e maggior distanza linguistica. E quindi la soluzione potrebbe essere, cerchiamo di organizzare meglio le politiche, insegniamogli meglio l'italiano, la lingua è importante, se noi vogliamo ridurre la loro discriminazione, il loro mancato inserimento, la loro poca assimilazione, utilizziamo una politica linguistica. Però noi abbiamo cercato di fare un lavoro ulteriore, ossia abbiamo preso nella distribuzione dei salari e delle occupazioni il primo quartile, cioè quello dei salari bassi. E in questo primo quartile c'è il 70% degli immigrati. E abbiamo cercato di vedere le persone che fanno i lavori che hanno, così come evolvono nel tempo. E questo grafico vi fa vedere, aspettate che rivedo il rosso, ecco, che questi sono i nazionali, che questi rosa sono gli italiani del nord che entrano in questi settori, anche loro hanno lo stesso profilo salariale degli stranieri. Cioè chi entra in queste occupazioni non ha nessuna possibilità di crescere dal punto di vista salariale e occupazionale. Cioè ci sono delle occupazioni che non permettono nessuna crescita. Quindi il differenziale, la probabilità di essere dipendenti dall'incertezza economica per queste è molto importante. Quindi sembrerebbe che le politiche linguistiche non siano importanti, cioè che anche insegnando l'italiano, visto che gli italiani si suppone che lo sappiano, e i gruppi più... No. In realtà per uscire da queste occupazioni, e infatti questa riga in diagonale sono gli italiani che sono usciti dal settore low wage, che cosa contano? Contano due cose, contano la distanza linguistica, cioè è molto più facile che i rumeni escano da queste occupazioni che i marocchini, e è molto importante la dimensione della comunità. Se la comunità è molto larga, crea una specie di enclave, le persone continuano a parlare la lingua del paese di origine, continuano a segmentarsi anche dal punto di vista professionale, hanno sempre meno contatti ed opportunità, e quindi la grande comunità, e quindi l'idea è che gli immigrati non devono essere lasciati in grandi comunità, debbano essere sparpagliati, non so come dire così. In realtà, quando noi andiamo meglio a guardare il ruolo della comunità, scopriamo che in Italia noi abbiamo le più grandi comunità, e quelle dei rumeni, questo è un dato dove abbiamo la intensità delle comunità a livello provinciale, e quindi i rumeni, e poi abbiamo cinesi, questo è Prato, gli albanesi, marocchini, la concentrazione di immigrati. Allora l'effetto della comunità non è uguale, dipende dalla distanza linguistica. La comunità diventa un enclave, diventa una trappola se c'è una grande distanza linguistica, invece se c'è poca distanza linguistica, la grande comunità ha un effetto positivo nell'inserimento degli immigrati del lavoro. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due politiche molto importanti da controllare qua, per favorire l'integrazione degli immigrati. Una è la conoscenza linguistica, ma siccome ora la transizione delle persone nel mercato del lavoro è diventata una priorità per le policy, l'idea è di farli transitare il prima possibile nel mercato del lavoro, non tenerli troppo anche per esempio nei rifugiati, in questi centri di assistenza, ma anche la Svezia si sta muovendo in questa direzione, cercando di far transitare nel mercato del lavoro il prima possibile anche donne, uomini, così. Questo però deve rivedere le politiche di formazione, non ci deve essere una fase di formazione lunga o più lunga per insegnargli meglio la lingua, ci vuole una formazione flessibile, quindi con momenti di formazione anche durante la fase del lavoro, un giorno alla settimana, due giorni al mese, ecco, quindi bisogna rivedere il tipo di formazione perché questa sia efficace. Il problema dell'integrazione degli stranieri però non è un problema solo italiano, è un problema universale di tutti i paesi. Qui vedete il modello del sud, questa è la probabilità di essere occupati degli uomini, la linea nera sono i nazionali, vedete già che in Spagna è più bassa che negli altri paesi, in Grecia, in Italia è più bassa, questo vuol dire che c'è un problema strutturale in vari paesi, e tutti si trovano a sinistra di questa qui, queste sono le donne, vedete queste punte molto alte per i paesi del Mediterraneo, sottolineano questo fenomeno, e lo vediamo ancora di più se prendiamo il primo decile o l'ultimo decile della distribuzione dei redditi, e noi vediamo che la Grecia e l'Italia, vedete gli stranieri, sono particolarmente concentrati nell'ultimo decile della distribuzione del reddito. La pallina blu è per gli stranieri comunitari, la pallina verde per gli stranieri extracomunitari, cioè come dire, i romeni che sono comunitari, anche loro sono molto concentrati nella ultima parte della distribuzione dei redditi, mentre non ce n'è quasi nel top decile, cioè nella parte alta della distribuzione dei redditi. Questo cosa vuol dire? Che non è un problema soltanto italiano, ma che viene aggravato dalla struttura, diciamo, organizzativa italiana, struttura del mercato del lavoro, istituzioni, e c'è un bellissimo lavoro che io amo sempre ricordare di Martin Guzzi, Kanek e Kurekova, loro fanno vedere come l'87% del differenziale salariale tra stranieri e nazionali all'interno dei paesi europei sia spiegato da diverse strutture dell'economia. D'altronde lo sappiamo anche noi, se in Germania c'è il 4% di tasso di disoccupazione sarà più e in Italia il 12% sarà più facile trovare lavoro in Germania che in Italia. Le regolamentazioni del mercato del lavoro, i diversi welfare, in Svezia il welfare molto generoso aveva creato più domanda di sussidi e quindi minor presenza, ma soprattutto tutte le variabili istituzionali. Questo fa sì che sia molto difficile esportare buone pratiche da altri paesi. Quello che funziona in Svezia, quello che funziona in Germania, non è detto che funzioni in Italia. Quindi quando si parla di politiche dell'integrazione degli immigrati o in generale di politiche del lavoro, bisogna tenere presente le caratteristiche delle nostre istituzioni, del funzionamento delle nostre istituzioni e soprattutto il funzionamento del nostro mercato del lavoro, cioè come l'immigrazione è un fenomeno che sta, gli stranieri sono un gruppo che stanno nel mercato del lavoro, quindi è tutto il contorno e per quello sono contenta che il governatore non abbia dedicato particolare importanza, perché sono solo un gruppo come gli altri lavoratori nel mercato del lavoro e se non cambia l'istituzione del mercato del lavoro anche gli immigrati avranno più difficoltà. Ho ancora 10 minuti, no?
Tutti.
Come?
Bene,
no. Ti ho visto guardare l'orologio. Quindi le politiche però per gli stranieri devono essere particolarmente disegnate sul territorio dove si vuole realizzare l'integrazione e sulle caratteristiche dei lavoratori. Non esiste una politica one fit all, non esiste, perché Roma è diversa dalla montagna piemontese, perché i cittadini di una regione possono essere più pronti di altri, quindi c'è una grossissima necessità di disegnare le politiche in modo appropriato. Se voi leggete, non so, il rapporto SPRAR sui casi di successo dei richiedenti asilo, c'è da piangere, perché un caso di una sartoria a Roma, un caso dell'agricoltura in montagna, cioè, sembrano pochi, sembra che non ci sia una strategia. In realtà ci vuole molto impegno ad aiutare le istituzioni che si occupano a transitare verso un modello che passa dalla prima assistenza all'integrazione. Questa è una debolezza del nostro sistema e soprattutto questa è una debolezza del sistema che si occupa soprattutto dei richiedenti asili e degli immigrati. Però è un problema che esiste anche per i nazionali, se no la disoccupazione dei giovani non sarebbe così elevata. Io però ho pensato che non fosse appropriato che io mi concentrassi così tanto sui meccanismi di welfare degli stranieri, ho pensato che fosse proprio per complementare di più il messaggio del governatore, potesse essere molto importante passare al come può essere l'Italia aiutata ad affrontare questo problema dei richiedenti asilo, che è molto diverso dai problemi della migrazione precedente, e passare a una tematica europea. Allora, in Europa, l'Europa si è occupata di mobilità interna, quindi la normativa europea è quella che garantisce la mobilità tra paesi europei, mentre la mobilità dai paesi terzi è dei paesi membri, quindi sovranità nazionale su chi entra nel mio paese, come gestirlo, come rimandarlo a casa, così si viene da paesi terzi. Poi ci sono programmi della comunità europea sulla Neighborhood Policy, Bilateral Partnership Agreement, tutte queste cose qui, però è dei paesi membri. Allora, fino ad ora c'era stato abbastanza un equilibrio, cioè nel senso che i paesi decidevano la loro politica migratoria dei paesi terzi secondo le esigenze del loro mercato del lavoro, secondo il loro welfare, e c'era un accordo. E in Europa, l'Europa è percepita molto spesso come un club dove ci sono trasferimenti, ci sono i fondi sociali, c'è libertà di mobilità per i lavoratori interni, per cui gli ungheresi possono andare a lavorare in Germania liberamente, così. E se noi guardiamo la migrazione degli ultimi anni, dal 2008 al 2016, in Europa, vediamo che è stabile. Prima di tutto è fondamentale ricordarci che più del metà dei flussi nuovamente in entrata sono fatti da ricongiungimenti familiari e studenti. La migrazione da lavoro è solo quella arancione, quindi vedete che più della metà sono familiari ricongiunti e studenti. E allora su questo c'era un consenso in Europa. In Europa abbiamo metà della migrazione sono cittadini europei e un po' meno della metà sono cittadini di paesi terzi. Allora, questo era l'accordo. improvvisamente nel 2015 sono aumentati i richiedenti asilo. Numeri piccoli rispetto a quelli precedenti, non sono numeri stratosferici. In Europa 1200 persone, quindi. Se non che questo... un milione e due, ecco, se non che questo è lo stock, lo stock di tutte le domande, questo però ha suscitato in questi anni, per la visibilità, per la drammaticità del fenomeno, una grandissima attenzione. Il tema della migrazione, che era quarto, questo è l'Eurobarometro, è passato improvvisamente al primo posto. Quindi, con grandissimi dibattiti, grandissime visibilità, grandissimi conflitti, grandissime così. E questo ha messo in luce... Questo invece è Ipsos Moris, che fa vedere il divario tra la realtà e la stima, e quindi questa fascia in alto, e chiaramente l'Italia è uno dei paesi che, data gli sbarchi nel paese, ha percepito il fenomeno migratorio molto più elevato di quello che era in realtà. L'arrivo dei richiedenti asilo ha un po' messo in discussione la solidarietà tra paesi europei e ha scardinato le norme dei richiedenti asilo. Gli richiedenti asilo sono un public good, cioè non sono chiaramente domandati, non possono essere gestiti solo da un singolo paese. Non vi sto a ripetere Dublino, che conoscete benissimo, così richiedeva che il primo paese di accoglienza fosse anche il paese in cui veniva fatta domanda per la protezione internazionale. Questa era stata una norma imposta all'Italia per far sì che l'Italia, che era considerata il ventre molle dell'Europa, facesse un controllo, ma si era pensato per immigrati irregolari, no? Chiaramente è stato insostenibile per l'Italia questa strategia, e l'Italia, fino a quando l'Europa non ha cambiato così, ha deciso di far funzionare il mercato. Visto che i richiedenti asilo che arrivavano a Lampedusa non volevano fare la richiesta in Italia, di lasciarli andare. E normalmente cosa veniva detto? Domani prendiamo i fingerprint. E loro sapevano che quello era il segnale che, se non volevano restare, dovevano andare. E c'è un sistema di solidarietà che ha aiutato e accompagnato queste persone attraverso l'Italia per... Allora, a questo problema l'Europa ha cercato poi di reagire. La Germania con la Merkel ha preso 800.000 persone. Scusate, pensavo già di essere... però i numeri che... degli sbarchi sono numeri piccoli, 180.000, 120.000 ora nel 2018. Vi ricordate che vi ho fatto vedere all'inizio che in Italia ci sono stati fino al 2015 dei flussi di entrata di 200.000 all'anno. Quindi, se entravano dalla porta di dietro e non erano richiedenti asilo, il problema in fondo era stato gestito. Ora che sono richiedenti asilo, questo è un problema diverso. Questi i richiedenti asilo normalmente questi sono gli sbarchi, si vedono sempre mensilmente, perché ci sono dei periodi dove ci sono più flussi. La composizione di quelli che sono in Italia abbiamo pochissimi siriani, perché i siriani cercano di andare prevalentemente in Germania, dove gli è garantito il riconoscimento dello Stato della protezione internazionale. E questo spiega anche, e questi sono tutti africani, Nigeria, Costa d'Avorio, Sudan, chiaramente dal Sudan sono rifugiati, Guinea, Mali, così, e poi anche Tunisia e Eritrea. Alcuni hanno più probabilità di ottenere lo status, ma voi vedete bene che in Italia non più del 38-39% ottiene la protezione internazionale. Ricordatevi che in Italia noi abbiamo lo status di rifugiato, ma anche la protezione umanitaria, che è una cosa solo italiana, per i casi gravi, e il 10% solo hanno la protezione come rifugiati, Convenzione di Ginevra, così. Gli altri, poi c'è la protezione sussidiaria, che dà un po' meno diritti, e poi c'è la protezione umanitaria. Infatti alcuni dicono che un po' di dibattito, dice che l'Italia dovrebbe... Questo fenomeno però è stato, i flussi, gli sbarchi, è stato, questa è la Grecia e questa è l'Italia, gli sbarchi verso la Grecia dall'est, e invece questa è la rotta centrale del Mediterraneo. Senza l'Italia ha iniziato Mare Nostrum nel 2013 col governo Letta per salvare, e in questo senso è stata straordinaria perché ha salvato la reputazione dell'Europa, che si è fatta carico di salvare le persone che morivano nel Mediterraneo, ma senza l'accordo della Comunità Europea con la Turchia i flussi sarebbero continuati all'infinito. E qui è nato il problema, cioè in Europa ci sono alcuni paesi che sono particolarmente toccati dagli sbarchi e per paesi invece che sono meno d'altronde proteggere le frontiere italiane è una sfida impossibile, e allora questo è quello che l'Europa sta cercando di fare. L'Italia ha cercato di fare la sua parte e per la prima volta abbiamo avuto una politica proattiva verso i richiedenti asilo. Quindi è stato firmato con la Libia un memorandum understanding, abbiamo formato le guardie costiere libiche per delegare ad altri, c'è stato questo accordo, 4 minuti, con i sindaci delle città libiche, col governo della Tunisia, il codice di comportamento delle organizzazioni internazionali. Però tutto questo, insieme alle politiche europee, deve essere accompagnato con l'apertura della porta davanti, cioè l'Alto Commissariato ai Rifugiati deve riuscire a trasferire rifugiati direttamente dalle aree di conflitto. Quindi l'idea è di chiudere o socchiudere la porta di dietro per la porta davanti. Questo senza la comunità non può essere fatto, perché la comunità garantisce 50 milioni al governo del Niger per questo action plan per combattere il human trafficking e per aumentare la sicurezza. La comunità insieme alla IOM rimpatriano gli immigrati nei paesi di origine dalla Libia e dal Niger. E la comunità però si rende conto che ha pochissimi rifugiati. Questo è il mondo, vedete che gli asylum seeker europei sono pochi, i rifugiati internazionali in Europa sono pochi e sono quasi tutti nei paesi terzi, Libia, Pakistan, Giordania, Uganda, Etiopia. L'84% dei rifugiati sono in questi paesi, quindi l'Europa solo può risolvere questi problemi distributivi con una nuova politica di richiedenti asilo e con questi fondi per inserimento, i FAM, i fondi che sono usati dall'Italia, così. Però anche con una politica comune verso i paesi di origine. I paesi di origine, parlando quindi di questa international solidarity, è quello che l'Europa sta facendo, già di fornire aiuti alla gestione, al sostegno, all'inserimento, anche con progetti di sviluppo e con progetti di job, di employment e training nei paesi di primo asilo, ma anche verso i paesi di origine. Però l'Europa deve fare di più, deve coordinare, non solo dare, coordinare gli aiuti dei singoli paesi e coordinare i private donor. I donatori privati agiscono indipendentemente, questo riduce l'effetto sia nei paesi di primo asilo e soprattutto in Africa. E qui avevo semplicemente ribadito questa solidarietà europea che deve essere flessibile, perché non tutti i paesi vogliono contribuire in ugual modo. Se l'Ungheria non vuole avere rifugiati, deve pagare. E questo è l'obiettivo del sostegno per l'Italia nella politica di immigrazione e soprattutto dei rifugiati, che solo l'Europa può fornire. Io con questo vi ringrazio. Grazie.
Molte grazie ad Alessandro Venturini per questa esauriente presentazione dei problemi. Ora dovrebbe venire qua Massimo Baldini, che... Massimo, buongiorno. Massimo, ben arrivato. Massimo Baldini è docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, anche lui un veterano dei temi di cui ci parlerà. Fin dalla tesi di dottorato si è occupato di disuguaglianza, di problemi della povertà, fa parte anche dell'alleanza contro la povertà, e quindi sarà di questi temi a questi temi che dedicherà il suo intervento.
Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Dunque vi parlo appunto di povertà e di strumenti di contrasto, dirò qualcosa sulla povertà in Italia negli ultimi anni e quindi alcune considerazioni sugli effetti delle politiche italiane contro la povertà e infine un confronto fra il reddito di inclusione e il reddito di cittadinanza che è contenuto nel contratto di governo come prospettiva di sviluppo per gli interventi contro la povertà. Devo usare questo. Quindi, nelle considerazioni finali di quest'anno del governatore della Banca d'Italia ci sono scritte queste cose: che la crisi ha accentuato il disagio sociale, che è molto aumentata l'incidenza della povertà assoluta, che oggi è raddoppiata praticamente all'inizio della crisi, è molto più alta nel sud, fra le famiglie in cui sono presenti stranieri, come si diceva anche prima, ed è peggiorata la posizione dei giovani rispetto a quella degli anziani. Ed è proprio così, ad esempio questa figura ci fa vedere, dividendo le famiglie italiane in decili, in 10 gruppi, a sinistra l'1 è il più povero e il decimo è il più ricco, come è cambiato in 8 anni, diciamo dall'inizio della crisi ad oggi, il reddito medio, dai dati SILC di ciascun gruppo di famiglie. Si vede bene come siamo sotto zero per tutti, quindi c'è stato mediamente un calo per tutte le famiglie, medio, per tutti i decili, diciamo, ma il calo è stato particolarmente forte per il 10% più povero, siamo a meno 30, meno 35 in 8 anni, quindi un calo davvero molto forte, quindi è molto aumentata la povertà più che la diseguaglianza definita in termini relativi. Questi sono invece i dati sulla povertà assoluta per classe di età della persona, dati Istat sui consumi, sempre negli ultimi 10 anni. E la cosa più interessante da vedere in questo grafico è la forte differenza fra gli anziani, che sono la curva tratteggiata gialla in basso, incidenza praticamente costante durante questo decennio, erano il gruppo con la più alta incidenza di povertà 10 anni fa, anche se i valori erano molto bassi, e oggi sono il gruppo invece con l'incidenza decisamente più bassa, mentre invece è aumentata tantissimo la quota di bambini, di minori da 0 a 17 anni in povertà assoluta e anche quella della fascia immediatamente successiva da 18 a 34 anni, è praticamente quadruplicata, siamo passati dal 3-4% al 12%, quindi ad oggi abbiamo in Italia sotto la soglia di povertà assoluta circa 1 milione di minori sui 10-12 milioni di minori presenti. E questo è un trend di lungo periodo, questi sono dati della Banca d'Italia, dell'indagine Banca d'Italia che confermano, quindi sono dati di 40 anni, però negli ultimi 10 anni appunto la linea rossa, quella degli anziani, è calata, mentre quella dei giovani è cresciuta. Sicuramente la povertà assoluta è più bassa oggi, il tenore di vita è aumentato, ed è aumentato soprattutto nella prima parte del periodo, cioè negli anni 70-80. Poi negli ultimi 20 anni invece la quota di persone in povertà assoluta è più o meno stabile, è scesa fino al 2008 e poi ha ripreso a salire con differenze confermate anche da questi dati fra generazioni. Quindi calo molto forte dei redditi più bassi, la differenza fra redditi alti, ovviamente in indagini di questo tipo noi non possiamo vedere bene che cosa succede ai top 1%, 0.1%, cioè proprio la coda più alta della distribuzione, però diciamo fra il decimo decile, il quinto decile e la classe media non è cambiato tanto in termini relativi, è aumentato molto invece tra classe media e poveri e tra ricchi, decimo decile e poveri, in questo senso la diseguaglianza è aumentata, in termini di indice di Gini invece è aumentato poco l'indice perché dipende molto da quello che succede alla parte centrale della distribuzione. E la crisi, diciamo, ha fatto sì che sia piovuto sul bagnato, nel senso che il rischio di povertà è aumentato già per le famiglie per cui prima della crisi i redditi crescevano poco, e cioè le famiglie giovani, perché ovviamente c'è stata la perdita di molti posti di lavoro, il cambiamento del mercato del lavoro e il rallentamento o il blocco nella crescita dei redditi. Con conseguenze, quindi la povertà oggi è molto più concentrata di un tempo, di soli 10 anni fa, che non è poi tanto, sulle famiglie più giovani e sui bambini, con gravi conseguenze in prospettiva anche nel medio e lungo periodo che immaginiamo. Ecco, per quanto riguarda le politiche, alcune cose in generale sull'Italia, no? Cioè, l'Italia tradizionalmente ha una spesa sociale molto alta, che però redistribuisce poco. Questo è un grafico un po' difficile da leggere, forse in orizzontale abbiamo la quota di spesa sociale sul PIL, l'Italia là in alto a destra, e in verticale di quanto cala l'indice di Gini prima e dopo la spesa sociale. Quindi l'Italia con gli altri paesi del Sud Europa, vedete in quel primo cerchio in alto abbiamo la Grecia, il Portogallo e la Spagna, spende tanto ma redistribuisce poco. In basso abbiamo invece paesi che spendono tanto, i paesi del nord Europa, e redistribuiscono molto. In mezzo abbiamo Germania, Francia e Olanda, quindi ci sta, anche questi dati ci danno un quadro delle differenze fra paesi d'Europa che corrisponde anche alle aspettative. Ovviamente affinché una spesa sociale riesca a redistribuire le risorse, sono necessarie due caratteristiche, no? Deve essere significativa in termini di ammontare e deve essere anche ben concentrata sulle famiglie che più ne hanno bisogno. In Italia, lo sappiamo bene, questo è proprio un riassunto appunto di cose che sapete benissimo, entrambe le caratteristiche mancano. La spesa è bassa, la spesa sociale, diciamo, per assistenza, perché la spesa sociale in generale soffre di questo peso molto alto della spesa pensionistica, con effetti anche positivi ovviamente, che abbiamo visto nelle figure precedenti sull'andamento della povertà per gli anziani. E poi anche poco concentrata, però quello che c'è è poco concentrata sui redditi più bassi. Questa la salterei perché tanto ve l'ho già detto. Ecco, la scarsa concentrazione si vede bene anche da questi dati SILC, sempre dividendo per decili le famiglie italiane o di altri paesi stranieri. Quante sono in ogni decile le famiglie, la percentuale, che riceve almeno un trasferimento sociale diverso dalle pensioni? Quindi l'Italia è la curva più evidenziata in blu, vedete che nei primi due decili la quota è circa del 50%, che è molto più bassa di quella di altri paesi, dei più grandi paesi europei. Cioè è molto più probabile in Italia essere esclusi da trasferimenti monetari, pur essendo poveri, rispetto ad altri paesi. Poi altri dati ci dicono che addirittura le classi medie ricevono una quota di trasferimenti monetari diversi dalle pensioni, che è anche più alta di quella che va alle famiglie più povere. Quindi basso importo e scarsa concentrazione. Venendo specificamente alla povertà, questa è una tabellina che ci fa vedere quali sono, diciamo, gli importi per una persona sola che si trovi sotto la soglia che dà diritto all'accesso al reddito minimo del paese di riferimento. Ecco, una cosa interessante da notare è che, con l'eccezione dell'Olanda, questi sono dati che ho preso dal sito del MISOC della Commissione Europea, non sapevo che in Olanda fossero così generosi, però in generale, diciamo, il trasferimento è sempre molto sotto il livello della soglia di povertà relativa al 60%, no? Quindi sono redditi minimi che non permettono di uscire dalla povertà relativa, ma riducono l'intensità della povertà, e penso che lo riducano anche in modo significativo, perché parliamo di 400-500 euro al mese in media per una persona sola, poi ovviamente per famiglie diverse l'importo cresce. Di solito questi redditi minimi europei, come sappiamo, combinano non solo denaro ma anche incentivi alla riattivazione, con un'enfasi recente sulle politiche per reintegrare queste persone nel mercato del lavoro, quindi dalle politiche passive alle politiche attive, anche se va detto che un po' dappertutto la quota di persone che riescono ad uscire da questi schemi per tornare al lavoro è di solito bassa, perché non sono sussidi di disoccupazione, no? Questi vengono dopo, sono sussidi pensati per famiglie che hanno spesso molti problemi, non solo di capitale umano, di salute, di cura, di impegni familiari importanti, e quindi è difficile che riescano stabilmente a reintrodursi con salari nel mercato del lavoro, con salari tali da impedire la povertà. In generale, cosa possiamo dire per quanto riguarda la situazione italiana? Anche qua vado veramente in fretta, ci sono tante cose che si potrebbero dire, no? In Italia abbiamo finora puntato su un reddito minimo contro la povertà assoluta, quindi un trasferimento condizionato destinato ai più poveri, no? E per colmare la povertà assoluta servirebbero, secondo alcune stime, in Italia circa 7-8 miliardi all'anno. È chiaro che un target imperfetto è impossibile raggiungerli tutti, ogni anno gente esce, entra da questa condizione, però in generale i dati ci dicono questi. Costi amministrativi, se vogliamo abbinare al trasferimento monetario anche politiche di riattivazione, sono importanti ovviamente, e c'è un rischio di trappola da povertà, ho messo il punto interrogativo, chiaramente l'aliquota marginale è notevole, no? Perché anche per come è disegnata la nostra misura che il governo Gentiloni ha finito di introdurre e diventerà universale da luglio, cioè il reddito di inclusione, è decrescente, no? Con l'importo del reddito familiare, quindi per ogni euro in più di reddito familiare si perde 80 centesimi nel caso di lavoro dipendente, c'è un piccolo correttivo, però si perde buona parte del sussidio e le risorse non sono sufficienti per raggiungere tutti i poveri. Potremmo anche pensare a un reddito minimo contro la povertà relativa più che quella assoluta, no? Disegnato secondo gli stessi criteri generali, cioè selettivo, solo famiglie con reddito basso, condizionato anche un percorso di riattivazione, però chiaramente con la soglia più alta, no? Perché la soglia di povertà relativa è più alta di quella assoluta. Quanto costerebbe? Molto di più, no? Qui dipende da come si calcola la misura, no? Da quali elementi consideriamo come componenti il reddito familiare. Se prendiamo proprio il criterio Eurostat puro e semplice, per colmare tutta la povertà relativa, 60% della mediana, servono circa 30 miliardi. Se differenziamo le famiglie in affitto da quelle in proprietà, aggiungendo al reddito delle famiglie proprietarie povere relative anche l'affitto imputato, il costo cala moltissimo perché la casa è molto diffusa e una qualche differenziazione fra proprietario e affitto è importante farla, perché a parità di reddito monetario chiaramente chi deve pagare l'affitto sta molto peggio, il costo si dimezza, siamo più o meno a 15 miliardi. Costi amministrativi molto alti o molto bassi? Dipende, se vogliamo davvero prendere in carico tutte, visto che sono tanti, i costi amministrativi sono enormi. Se ci limitiamo a un trasferimento che colma il gap, allora diventa un assegno, un trasferimento puro e semplice, e i costi amministrativi potrebbero essere solo sulla carta, ma minori, il numero è molto alto. Trappola da povertà, chiaramente qua è un problema più significativo rispetto alla povertà assoluta, appunto perché si colma un reddito familiare, un reddito più alto, una soglia più alta. C'è una forte selettività su base familiare, no? Nel senso che ci potrebbero essere effetti distorsivi soprattutto sui secondi percettori di reddito, quelli che casomai hanno altri problemi familiari a cui far fronte, e quindi l'offerta di lavoro femminile potrebbe risentirne. Poi c'è un altro aspetto che forse è sottovalutato nel dibattito, e cioè il fatto che molti poveri relativi lavorano, no? Anche assoluti per la verità, ma su questo torno. L'ultimo aspetto è il basic income, non vi leggo tutto quello che c'è, ovviamente nessuno pensa di introdurre un basic income in Italia. Ci sono alcune sperimentazioni, come sapete, in giro per l'Europa, ovviamente sarebbe molto costoso, si potrebbe pensare certo di prendere tutte le misure attuali, che sono tante, no? Di tipo assistenziale, e riformularle per un basic income universale. Questo avrebbe però lo svantaggio probabilmente di dare troppo poco a chi oggi soffre di problemi multipli, pensioni di invalidità più povertà, no? È difficile immaginare un basic income così elevato da non peggiorare la povertà di chi già oggi è povero, no? A meno che non si trovino altre risorse, ma allora il costo aumenterebbe molto, no? Forse l'unico basic income che davvero, cioè il trasferimento incondizionato che oggi ci potremmo permettere, sarebbe un assegno uniforme ai figli, no? Cioè a ciascun bambino, per il fatto di avere una minore età, dare un trasferimento. Questo avrebbe anche un effetto sulla povertà, perché come abbiamo visto l'incidenza della povertà fra i minori è molto alta. Confronto fra reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Le differenze ci sono tante. Questo reddito di inclusione è quello che c'è, no? da luglio, universale e disponibile per circa 700.000 famiglie. Reddito di cittadinanza, queste caratteristiche sono tratte dal disegno di legge del Movimento 5 Stelle di qualche anno fa. quali sono le differenze più grosse? Ovviamente la spesa annua, vedete, passiamo da 3 miliardi più o meno stimati per il reddito di inclusione nel 2020 stanziati a circa 17 miliardi, sarebbero 15 più 2 per i centri per l'impiego. Il limite ISE c'è nel caso del reddito di inclusione, ce ne sono due in effetti di limiti ISE, quello veramente stringente e quello più basso, di 3.000, che poi è anche ancora più basso, 0,75 per 3.000. Nel caso del reddito di cittadinanza, almeno da quanto si legge in quel disegno di legge, non c'è un riferimento al patrimonio, ma solamente al reddito. Il calcolo, anche diverso, si colma per il criterio è però lo stesso, cioè ti colma la differenza rispetto a una soglia, quindi c'è un'aliquota marginale comunque molto alta in entrambi i casi, anche se gli importi sono diversi, no? Vedete, per una persona sola abbiamo 187 per il reddito di inclusione, che è molto poco, e 780 per il reddito di cittadinanza, poi c'è una scala di equivalenza, sono due scale diverse. Andiamo su molto per il reddito di cittadinanza, 1638 al mese è il caso di una famiglia con due adulti e due bambini sotto i 14 anni. Il responsabile del progetto di attivazione sarebbe il centro per l'impiego nel caso del reddito di cittadinanza, i servizi sociali comunali invece nel caso del reddito di inclusione. Ecco, il trasferimento sarebbe fatto così di fatto, no? Vedete, vabbè, il basic income lì, messo lì solo per teoria, è un importo costante rispetto al reddito da lavoro, mentre invece sia il REI che il reddito di cittadinanza calano all'aumentare del reddito eventuale da lavoro, con una pendenza che è molto alta, no? Molto alta. Il reddito di cittadinanza è spostato a destra perché raggiunge livelli superiori di reddito da lavoro. Se poi vogliamo potremmo introdurre anche un altro elemento, questo è l'ATC, l'Earned Income Tax Credit americano, per dire che non è necessario avere degli strumenti contro la povertà che siano necessariamente con aliquota marginale molto alta. L'ATC ce l'ha addirittura negativa perché integra il reddito da lavoro basso. Ha ovviamente il limite, l'ATC, che non va a chi non ha un lavoro, quindi può fare solo una parte del compito di contrastare la povertà, però è importante per un aspetto che vedremo. Come cambia il reddito disponibile all'aumentare del reddito da lavoro? No? Nel caso del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione, fino a che non raggiungi la soglia, visto che quello che tu guadagni te lo tolgo in termini di minore trasferimento, il reddito rimane costante. No? Nel caso del basic income invece il reddito aumenterebbe, quindi ecco perché i proponenti del basic income dicono non costituisce un ostacolo al lavoro. No? È vero però che c'è un effetto reddito, nel senso che se io ho molto basic income posso avere meno bisogno di lavorare. No? Però scoraggia sicuramente a certi livelli il lavoro. L'ATC invece avrebbe questo effetto, cioè di fare comunque aumentare il reddito disponibile rispetto alla variazione del reddito da lavoro. I problemi del REI ci sono, comunque, è comunque un grande risultato perché non possiamo più dire, come da decenni si dice, no? L'Italia assieme alla Grecia è l'unico paese europeo che non ha una misura contro la povertà, adesso ce l'abbiamo. Non è tale da raggiungere tutti i poveri assoluti perché la soglia è molto bassa, è più bassa di tutte le soglie di povertà assoluta che l'Istat ha calcolato, raggiungerà secondo le stime del governo circa 500.000 di minori, no, che sono tanti, cioè il 50% dei minori in povertà assoluta, è vero che ne rimangono altri 500.000 fuori, anche se sono quelli con reddito disponibile un po' più alto, quindi servirebbe un aumento delle risorse disponibili. C'è il rischio di un basso take-up, perché c'è un progetto di attivazione obbligatorio, no? Dei servizi sociali devono prendersi carico uno a uno di tutti i nuclei che fanno domanda, con il rischio quindi che alcuni non si presentino per tanti motivi, fra cui anche forse quello positivo del lavoro nero che scoraggia in questo caso dal fare domanda, perché diciamo ti devono conoscere, no? Alla fine è un contatto diretto. Certo, anche qui bisognerebbe potenziare i servizi sociali, gli assistenti, il numero, eccetera. Quindi c'è un coordinamento importante che è partito, no, tra i comuni, i servizi sociali, i centri per l'impiego, il terzo settore, e vedremo con una valutazione che è prevista dal disegno della misura se funzionerà oppure no. Il reddito di cittadinanza, d'altra parte, ha come problemi fondamentale il costo molto alto, le coperture attualmente non sono ben definite, Un altro aspetto che non ho scritto qui è che è costante per tutta Italia, quindi non tiene conto della differenza anche importante fra il livello dei prezzi, il costo della vita in altre aree, in alcune aree, quindi in determinate aree del paese potrebbe avere un effetto di disincentivo più forte rispetto che al nord Italia. Costi amministrativi molto alti e molto bassi. Se la presa in carico è vera, da parte del centro per l'impiego, molto molto alti, e infatti da qui la necessità di potenziarli, no? Molto bassi nel caso si limiti ad essere di fatto un trasferimento poco verificato. Costo opportunità della risorsa, cioè se io ho 20 miliardi in più, se noi abbiamo 15-20 miliardi all'anno in più, che cosa ci facciamo con questi soldi, no? Li diamo ai poveri nella misura prevista oppure, che ne so, li investiamo nelle scuole superiori del meridione, no? Tanto per dire, è un problema anche questo, no? Di uso delle poche risorse per pensare quali siano le strategie che nel medio termine possono sollevare dalla povertà le famiglie e i giovani soprattutto. La trappola della povertà c'è come problema. E il fatto che appunto molti poveri già lavorano. Questi sono dati che ho calcolato l'altro giorno sul campione Silk, sempre. Da questo si vede che se prendiamo tutte le famiglie in povertà relativa, cioè il target del reddito di cittadinanza, solo in un terzo di queste non ci sono redditi da lavoro, no? Quindi due terzi delle famiglie povere c'è già almeno un occupato, no? Quindi, mentre il reddito di cittadinanza, per come è stato discusso e presentato finora, è sempre stato visto come, come una soluzione a un problema di povertà che dipende dalla mancanza di lavoro, no? Invece, molto spesso, e quindi, diciamo, se sei povero ti do un sussidio, però tu devi trovare lavoro, andare a lavorare, no? Devi presentarti al centro per l'impiego e a quel punto il reddito di cittadinanza non servirà più. No? Invece non è proprio così, perché molte di queste famiglie povere, ma non è solo vero per le povere relative, anche per quelle assolute, hanno già un membro che lavora e quindi possiamo dire che la povertà dipende soprattutto, ovviamente per un terzo, dalla mancanza di lavoro, ma negli altri casi dalla mancanza di un secondo reddito da lavoro in famiglia, oppure anche dal fatto che il reddito che c'è è molto basso, no? È insufficiente, o dalla presenza di molti figli. Okay? Quindi, per ciascuno di questi aspetti, cosa possiamo dire? Che se la povertà dipende dalla mancanza di un secondo reddito, il compito dei centri per l'impiego diventerebbe ancora più problematico, perché si devono concentrare non su, che ne so, trentenni maschi no? Abili e forti e disponibili al lavoro, ma spesso su persone a ridotta occupabilità perché hanno bassa istruzione, molti figli, quindi e ovviamente non si possono spostare tanto, no? Perché c'è già un membro che lavora, quindi è molto più complicato sollevare con il lavoro queste famiglie, con un secondo lavoro. Altro aspetto, redditi da lavoro molto bassi. Potrebbe essere importante pensare anche a trasferimenti monetari, non solo per chi il lavoro non ce l'ha, no? Ma per integrare i bassi redditi da lavoro già presenti. Il bonus degli 80 euro, se vogliamo, è un tentativo in questa direzione, no? Solo che è commisurato al reddito individuale, non a quello familiare, quindi non è ben centrato sui poveri, no? Andava ai redditi medio-bassi individuali da lavoro, con il rischio che andasse anche ai redditi familiari alti, no? Nel caso di una persona con partner che guadagna molto. L'ITC andrebbe in questa direzione, l'assegno nucleo familiare, se vogliamo, va già in questa direzione di integrare il reddito da lavoro basso. Terzo punto, se la povertà dipende semplicemente dal fatto che ci sono molti figli, si potrebbe semplicemente aumentare i trasferimenti ai figli in quanto tali, con un decalage da un certo punto in poi, senza però legare il trasferimento ai problemi lavorativi della famiglia, okay? Anche questo sarebbe una strada da percorrere. Quindi, diciamo, ci sono molti problemi, si è fatto tanto già negli ultimi anni, ovviamente si è fatto tanto ma con ritardo, no? Abbiamo riformato, diciamo, all'inizio della crisi gli assegni di disoccupazione, abbiamo riformato le pensioni. La povertà invece ha aspettato molto, siamo arrivati alla fine, sicuramente anche per la pressione politica molto forte del Movimento 5 Stelle. Alla fine il governo ha deciso, il Parlamento ha deciso di introdurre una misura del genere. Però il reddito di cittadinanza mi sembra una misura un po' rischiosa, almeno se presa, ovviamente io non penso che si voglia introdurre da domani, però anche in generale la soglia è così alta e i problemi appunto di povertà non sono così strettamente legati alla mancanza di lavoro da rendere forse interessante un dibattito ancora sulla struttura di questa misura. E ovviamente, visto che il reddito di inclusione c'è già, la cosa più semplice da fare è sviluppare è l'ultima diapositiva, sviluppare quello che c'è cercando di investire più risorse e alzando anche la soglia, perché è davvero bassa, e la tabellina con i redditi minimi degli altri paesi europei ci fa vedere che 187 euro al mese per una persona sola sono meno della metà di quello che un povero in Francia o in Germania riceve, quindi c'è spazio per aumentare ragionevolmente queste misure, nella direzione appunto di coprire una soglia più alta. Che cosa resterebbe da fare dopo questo? Appunto, i trasferimenti alle famiglie con figli che non sono stati toccati, così come l'imposta sul reddito negli ultimi anni, appunto, l'integrare meglio il bonus e risolvere il problema dell'incapienza, e poi c'è tutto l'aspetto interventi su invalidità, che pure è una quota importante della povertà e long term care, che anche qui aspetta interventi. Ecco, io ho concluso e vi ringrazio.
Molte grazie a Massimo Vardini. Passiamo ora al terzo intervento, poi magari facciamo 5 minuti di pausa per recuperare energie e attenzioni. E il terzo intervento, il terzo partecipante alla nostra tavola rotonda è Emma Galli, che gioca in casa, è dell'Università di Roma, della Sapienza, del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, docente di Scienze delle Finanze. E anche lei, una persona che da tempo si occupa di diversi problemi relativi al funzionamento dell'istituzione, e in particolar modo nei tempi più recenti si è concentrata sul problema della corruzione.
Grazie, volevo ringraziare l'Accademia dei Lincei e la SIE per questo invito, devo dire inatteso ma molto gradito, che mi dà l'opportunità di intervenire ad una tavola rotonda in un contesto così autorevole. Come appunto diceva la Presidente della nostra tavola, io mi occupo di corruzione da alcuni anni, non da tempi antichi come i relatori che mi hanno preceduto, ma sempre un po' nel quadro dell'economia delle istituzioni, quindi devo dire che ho letto questa volta con particolare interesse le considerazioni finali del governatore e la relazione, perché diciamo in qualche maniera sono andata un po' alla ricerca nella relazione stessa e nelle considerazioni in particolare di agganci al tema della corruzione. Devo dire che in prima battuta non mi sarei neanche aspettata di trovare così tanti richiami al tema della legalità nelle considerazioni di quest'anno, ma devo dire anche nelle considerazioni dello scorso anno, e anche diciamo specifici riferimenti al tema della corruzione. In realtà il tema della corruzione è diventato un tema molto discusso negli ultimi decenni, e molto discusso a livello accademico, quindi c'è una ricca letteratura che si occupa di corruzione ormai da molti anni, ed è una letteratura anche interdisciplinare, ma è anche molto discusso nell'agenda politica, e quindi diciamo ritrovare tutta una serie di elementi importanti, di richiami importanti nelle considerazioni del governatore, credo che sia stato un fatto importante, perché dà anche la misura della rilevanza del fenomeno e quindi la rilevanza del problema. Io mi vorrei soffermare su una serie di punti che effettivamente sono presenti nella relazione, che sono anche diciamo punti importanti nella letteratura economica, perché su ciascuno di questi ci sono molti lavori e molte riflessioni interessanti. Se non avrò il tempo diciamo di coprirli tutti, vi chiedo appunto venia per l'esclusione del tema della corruzione della criminalità organizzata, non perché sia meno importante degli altri, tutt'altro, ma perché sta prevalentemente oggetto delle considerazioni dello scorso anno, e quindi tenderei più a concentrare le mie riflessioni sulle considerazioni dello scorso martedì. Primo elemento, l'elemento della dimensione, cioè fondamentalmente cercare di fare una riflessione su quanto è effettivamente rilevante da un punto di vista quantitativo il fenomeno della corruzione per il nostro paese, e qual è anche la dinamica del fenomeno. In seconda battuta, io questa lettura, diciamo, della dimensione della dinamica del fenomeno la inserirei in un contesto europeo per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché diciamo, il governatore sottolinea in più punti l'importanza della lettura e della soluzione di tutta una serie di problematiche in un contesto europeo, ma anche perché effettivamente l'Italia deve anche confrontarsi con partner europei che sono simili sul piano delle strutture economiche e delle istituzioni politiche, ma che sono invece molto distanti sul piano del livello di corruzione. Altro aspetto importante è come, diciamo, la corruzione si lega sull'elemento della fiducia. La fiducia è stata un'altra delle parole chiave che il governatore ha utilizzato in più di un contesto, dal settore bancario al settore invece più generale dell'economia, e per la verità, diciamo, il nesso tra corruzione e fiducia è un nesso forte, è un nesso importante, quindi anche su questo vorrei dire qualche parola. E poi, diciamo, il tema forse più ampio, ma anche onnicomprensivo, perché in qualche maniera include ciascuno di questi aspetti che ho appena menzionato, è che è quello del legame tra corruzione e crescita economica, su cui il governatore si è soffermato e su cui fondamentalmente si sofferma e studia da anni buona parte della letteratura economica. Nella relazione di quest'anno c'è un focus importante sugli appalti, anche alla luce, diciamo, dei recenti provvedimenti di riforma, quindi dell'attuazione del nuovo codice degli appalti, che anche apre, diciamo, alcune riflessioni, a mio avviso, rilevanti tra corruzione e appalti. Quindi, primo aspetto, la corruzione. Diciamo, risulta così abbastanza evidente, vado rapida su queste slide, che la corruzione ha una serie di effetti negativi nell'economia di un paese, non solo, anche nella società. Si diceva prima, quest'anno questa tavola rotonda ha voluto dare maggiore spazio ai problemi sociali, la corruzione è un problema sociale, prima ancora di essere un problema economico. La corruzione ha altera il funzionamento del mercato, penalizza le imprese sane e penalizza soprattutto le piccole e medie imprese, che sono ovviamente il sostrato fondamentale della nostra economia, in quanto meno dotate di capitali finanziari, crea, diciamo, una barriera a nuove iniziative imprenditoriali, tende a limitare i flussi di investimento interni ed esteri, distorce pesantemente l'allocazione delle risorse, sia delle risorse umane, quindi, diciamo, del capitale umano, la cosiddetta allocazione dei talenti, sia anche delle risorse pubbliche, in quanto devia fondamentalmente l'allocazione delle risorse in settori che sono a maggiore, o che possono essere, diciamo, a maggiore opportunità di corruzione, ma meno rilevanti in alcuni casi per il benessere della popolazione, e quindi fondamentalmente dirotta una serie di risorse su, ovviamente sulle infrastrutture, che sono un elemento chiave della nostra economia, ma le allontana diciamo, dalla ricerca, dallo sviluppo, dall'istruzione. Crea incertezza nei mercati, e qui siamo, ecco, sul fronte della fiducia, e quindi rende le transazioni economiche più costose e più inefficienti. Infine, e questo è un aspetto ovviamente che è ancora più molto ampio, che anch'esso, diciamo, avrà, come vedremo poi, un'influenza sulla crescita economica, indebolisce i fondamenti della democrazia, indebolisce i principi di legalità, di uguaglianza e quindi, in senso più generale, la fiducia nelle istituzioni. Qualche riflessione sulla dimensione. Nella relazione quest'anno si fa riferimento fondamentalmente a due indicatori di corruzione. Come forse è noto, ma farò una brevissima premessa su questo, il fenomeno della corruzione, data la sua complessità e dato anche il suo carattere multidimensionale, è oggetto di diverse modalità di misurazione. Questa articolazione delle diverse modalità di misurazione, in realtà, io credo sia un fatto positivo, piuttosto che un elemento che possa generare confusione sulla effettiva conoscenza del fenomeno, in quanto ciascuna delle diverse modalità di misurazione è in grado di cogliere un aspetto specifico di un sistema così complesso, per cui ci sono misure di tipo esperienziale, legate quindi alle esperienze dirette che gli intervistati hanno avuto in materia di corruzione, o delle misure di natura percettivo, come gli indicatori molto noti di Transparency International, o misure di tipo giudiziario, che sono ovviamente misure di corruzione emergente, immersa e che quindi ovviamente ci offrono un quadro del paese che è molto meno allarmante di quanto non avvenga invece se utilizziamo e se diciamo leggiamo le misure di corruzione percepita o le misure diciamo di corruzione esperienziale. Il governatore sceglie fondamentalmente di come dire, inquadrare, no, di fare, di dare una fotografia del paese utilizzando due misure, una di tipo esperienziale che tra l'altro è stata elaborata molto di recente dall'Istat attraverso sempre il metodo dei sondaggi e che diciamo, è una prima indagine sulla diffusione della corruzione in Italia che ci offre dei risultati che non sono estremamente allarmanti, anche perché, come dicevo poco fa, si tratta ovviamente di un indicatore di corruzione esperienziale in cui fondamentalmente solo l'8%, e poi capirete perché dico solo, non perché sia un numero irrisorio, ma confrontato con quello che emerge invece dagli indicatori di corruzione percepita, ovviamente il numero è irrisorio. Quindi l'8% degli intervistati, delle famiglie intervistate, è stato concretamente coinvolto almeno una volta nel corso dell'anno in eventi corruttivi. In particolare, tra imprenditori e lavoratori autonomi, circa un terzo dichiara che nel settore in cui opera c'è un ricorso frequente a pagamenti illeciti per ottenere licenze, concessioni o contratto. E questo risultato sembra essere particolarmente rilevante nel Lazio e nel Mezzogiorno, con gli evidenti impatti diciamo, sul funzionamento dell'attività delle imprese e dei benefici derivanti appunto dall'impiego di risorse pubbliche. Sul fronte invece dell'indicatore di tipo percettivo, in realtà si evidenzia prevalentemente il miglioramento progressivo che nell'ultimo decennio è iniziato, probabilmente come riflesso anche dell'istituzione dell'ANAC e di una serie di misure di contrasto alla corruzione in cui il Paese è impegnato da diversi anni, anche in una chiave diciamo, di partecipazione a convenzioni internazionali e ovviamente per iniziative dell'Unione Europea. Tuttavia diciamo, il governatore non sottolinea che di fatto oggi ancora l'Italia presenta però dei valori di corruzione percepita molto elevati, per cui è vero ed è ovviamente è un dato importante registrare il progressivo miglioramento, ma quando guardiamo ai dati del CPI, quindi del Corruption Perception Index, e confrontiamo questi risultati con le misure di corruzione di paesi europei e di alcuni paesi OCSE, in realtà riscontriamo senz'altro il progressivo, il marginale direi anche, miglioramento degli ultimi anni, tuttavia diciamo, la posizione italiana è una posizione che diciamo, rimane debole su questo fronte e che indubbiamente è distante da quella di buona parte diciamo, dei nostri partner europei e che la avvicina a paesi del Mediterraneo, in particolare Grecia, Spagna e Portogallo. Questo ovviamente ecco, non mi soffermo eccessivamente sui limiti che un indicatore di percezione presenta, perché ecco, non c'è tempo di farlo nel caso nella discussione, però sta di fatto che questo tipo di indicatore che ha una grossa popolarità e che è un indicatore che viene pubblicato su base annuale ed accompagnato da una serie di riflessioni diciamo, a valle, è un indicatore che chiaramente è un indicatore di cui tener conto. Di cui tener conto perché può rappresentare effettivamente un elemento di scoraggiamento per l'attrazione, per dirne una, di investimenti diretti esteri e quindi diciamo, per quanto ci possa infastidire un valore di questo genere, una riflessione anche sugli indicatori di percezione con tutti i limiti va fatta perché sono indicatori che in ogni caso catturano diciamo, il comune sentire, quindi catturano quanto i cittadini o quanto gli esperti, nel caso diciamo, del CPI, in realtà gli intervistati sono imprenditori, funzionari pubblici, quindi operatori di settori che hanno una maggiore probabilità di essere esposti al problema della corruzione, ma diciamo, ci dà appunto il sentire degli operatori economici e quindi già solo per questa ragione io credo sia un indicatore di cui tener conto. Ovviamente quando
guardiamo ad altre misure, vediamo che la fotografia del paese, ma non solo quella del nostro paese, anche quella di altri paesi europei, è una fotografia che assume dei colori abbastanza diversi, perché come dicevo prima, tendenzialmente se utilizziamo il dato giudiziario la situazione non è allarmante, se utilizziamo il dato esperienziale del Global Barometer per esempio, il dato non è particolarmente allarmante, ovviamente se utilizziamo la tipologia di indicatori come il CPI, ma come l'International Country Risk Guide, il Control for Corruption Index, Freedom from Corruption, Public Integrity Index e quant'altro, vediamo che la posizione italiana nelle classifiche internazionali, che si compongono di circa 160-170 paesi che coprono ovviamente tutte le aree geografiche del mondo, si colloca sempre su posizioni poco edificanti. Altro aspetto che mi sembra importante e che invece non viene sollevato, almeno non in maniera diretta, poi ci sono ovviamente tutta una serie di possibili agganci indiretti nelle considerazioni, è anche il tema della distribuzione territoriale della corruzione, e cioè fondamentalmente come, se e in che misura la corruzione si distribuisce nel nostro paese in forma omogenea, in modalità omogenea. Questa omogeneità in realtà non appare dai dati giudiziari, ma non appare neanche da indicatori di tipo percettivo esperienziale, come un indicatore che la Commissione europea ha appunto commissionato all'Università di Göteborg, dove c'è un centro di ricerca che lavora sulla qualità delle istituzioni e quindi anche sulla qualità della governance, e che evidenzia con dei dati che risalgono a qualche anno fa, 2013, che l'Italia ha una struttura molto disomogenea, per cui ci sono c'è quindi una elevata varianza regionale sulla corruzione, e che ci sono una serie di alcune regioni, prevalentemente quelle del nord del paese, che sono tra le più virtuose in Europa, quindi non solo in Italia, in Europa, l'Emilia Romagna è una di queste, per esempio, e altre regioni invece che sono tra le meno virtuose in Europa, il che vuol dire fondamentalmente che il paese è un paese a macchia di leopardo, in cui ci sono delle affinità con regioni europee di diversa collocazione geografica. Questo per dare un'idea un pochino più di impatto della mappa prodotta da Göteborg, le aree dei bordeaux e dei rossi sono appunto le aree in cui il livello di corruzione percepita esperienziale è più elevato. Leggere il problema della corruzione in Italia nel contesto europeo, questo mi sembra un aspetto importante che ci tenevo a sottolineare, perché il confronto con i paesi europei non sia o non appaia solo come un confronto negativo, ma possa rappresentare anche una fonte di stimolo e di opportunità per favorire o per rafforzare le misure che soprattutto negli ultimi anni hanno cominciato a caratterizzare le politiche dei governi o comunque le politiche dell'istituzione preposta al problema della corruzione. E quindi insistere o lavorare anche sul contesto strutturale in cui gli operatori si muovono, e quindi sul contesto, sulla reputazione, sulla credibilità del nostro paese, è importante, perché chiaramente questo rafforza anche l'autorevolezza della voce dell'Italia nelle negoziazioni europee. La fiducia, questo è un altro aspetto importante che anche è collegato in realtà alla corruzione, ed è collegato a un tema di cui gli economisti si occupano invece da molto tempo, che è quello del capitale sociale fondamentalmente, come sia importante rafforzare e non disperdere la dotazione di fiducia e di capitale sociale del paese. Questo chiaramente è un aspetto importante sul piano economico, ma lo è anche più in generale sul piano politico e sociale, in quanto la fiducia rappresenta un volano importante anche come canale di crescita dell'economia. In che forma, in che misura? La fiducia io la leggerei di fatto con due diverse, da due diverse prospettive. Una prima prospettiva che è più legata, diciamo, al tema della politica e delle istituzioni, è che ovviamente la corruzione indebolisce la fiducia tra concittadini, quindi la fiducia verticale, orizzontale, la fiducia verticale rispetto alle istituzioni, e ha anche un impatto sulla partecipazione elettorale. E su questo cito solo uno dei pochi lavori, peraltro, che legano, cercano di trovare una relazione tra tasso di partecipazione elettorale nelle regioni europee e corruzione, e c'è un lavoro appunto interessante del 2015 che individua fondamentalmente come la percezione di istituzioni che siano parziali e corrotti, parentesi, l'indicatore di corruzione utilizzato in questo lavoro è l'indicatore di quality of government di cui dicevo prima, anche perché appunto è un lavoro a livello regionale, come appunto abbia di fatto avuto un impatto sulla partecipazione elettorale dei cittadini nelle elezioni nazionali in 172 regioni e 18 paesi europei. E la cosa interessante è che la corruzione di fatto spiega il 10% della varianza della partecipazione elettorale fra le regioni in Europa e circa il 2-3% della varianza all'interno di ciascun paese. L'altro elemento, che pure diciamo è l'altra faccia l'altro aspetto importante della fiducia, è più legato all'economia, è più legato al funzionamento dei mercati ed è diciamo un elemento che di fatto rappresenta una sorta di precondizione della crescita e dello sviluppo, in quanto molti lavori autorevoli suggeriscono e riscontrano che un'elevata dotazione di capitale sociale influenza in maniera positiva il funzionamento appunto del mercato del credito, in quanto riduce le asimmetrie informative. In un lavoro recente, mi scuso per l'autocitazione che non è mai elegante per la verità, però la faccio solo per una ragione, perché è un lavoro in cui con Danilo Mascia e Stefania Rossi abbiamo cercato di capire se un contesto di corruzione potesse effettivamente influenzare negativamente il rapporto di fiducia tra banche ed imprese nel mercato del credito, e abbiamo utilizzato l'analisi, i dati della SAFE, che è l'indagine, diciamo, della Banca Centrale Europea sul tutta una serie, diciamo, di informazioni relative al mercato del credito e quindi al comportamento delle piccole e medie imprese, e in realtà, diciamo, in maniera molto sintetica, il risultato che viene fuori da queste analisi è che effettivamente la corruzione, quindi un contesto di corruzione, aumenta la probabilità di un effetto di scoraggiamento nell'accesso al credito, cioè quindi fondamentalmente riduce la aumenta il grado di autocensura che le piccole e medie imprese hanno nell'accedere al credito. Avevamo anche fatto una verifica se ci fosse un impatto diverso da questo punto di vista tra imprese maschili e imprese femminili, ritenendo che le imprese femminili potessero avere, diciamo, no, essere considerate più deboli entro, diciamo, da un certo punto di vista, ma in realtà non sembra che il livello di corruzione manifesti alcuna, diciamo, differenziazione di impatto quando andiamo a scorporare, diciamo, il dato tra imprese maschili e imprese femminili. Questo, ecco, per dare anche un'idea con dati, elaborazione su dati di Guiso e coautori del 2017, anche nel caso, ecco, della fiducia, e quindi anche, diciamo, con riferimento al capitale sociale, il paese appare un paese disomogeneo, quindi c'è una distribuzione territoriale molto differenziata sul territorio, e direi, ecco, anche in questo caso a macchia di leopardo non c'è una netta distinzione, quindi nord-sud, ma c'è, diciamo, una differenza territoriale rilevante, diciamo, di qualche rilevanza anche a livello territoriale. E questo lo sottolineo perché in più di un'occasione, nelle considerazioni del governatore, diciamo, l'enfasi dei ragionamenti sulla crescita, sulla attività delle imprese, tocca anche, diciamo, i problemi degli squilibri territoriali. Arriviamo al tema della crescita. La crescita è ovviamente un tema, inutile dire, importante e fondamentale, in quanto appunto tocca il benessere di tutti, e addirittura appunto il governatore utilizza delle parole anche abbastanza forti quando afferma che è un'economia che si impoverisce, un'economia più diseguale e più infelice. Le divaricazioni territoriali sono presenti e sono presenti soprattutto nella capacità di crescita dell'economia e nella qualità dei servizi pubblici. Sul legame tra corruzione e crescita, anche si apre un dibattito abbastanza interessante che provo a sintetizzare brevemente perché credo che sia importante come premessa, cioè fondamentalmente la domanda è: ma come si fa a misurare un fenomeno come la corruzione che per sua natura sfugge ovviamente alla cattura, soprattutto perché c'è questo interesse convergente al silenzio da entrambe le parti della transazione. E quindi trovare ed avere delle misure del costo finanziario della corruzione è chiaramente un'impresa molto, molto complessa e molto difficile e in realtà è stata affrontata da organismi internazionali come la Banca Mondiale, come il Fondo Monetario. Spesso abbiamo tutti sentito parlare di un costo finanziario della corruzione di 60 miliardi di euro, che altro non è che il 3% del PIL del paese, semplicemente estendendo in maniera abbastanza grossolana una misura proposta dalla Banca Mondiale rispetto però al livello di corruzione dell'intero mondo. E quindi io ho una certa diffidenza verso questo tipo di misura, in quanto appunto è una misura sicuramente che soffre di sovrastima, ma che soprattutto soffre di una modalità abbastanza grossolana. E tuttavia in altri lavori della Banca Mondiale si riscontra un dato che è interessante, che cerca di spostare la modalità con cui misurare la corruzione non da una semplice misura di costo finanziario, ma da una misura che individui qual è l'impatto sulla crescita economica del fenomeno della corruzione. E questa misura nel mondo è stata individuata in un valore che rientra nel range 0,5-1 punto percentuale. Vediamo come in realtà procedere su questa direzione. Chi si occupa di corruzione e crescita economica inserisce fondamentalmente la corruzione in un modello di crescita, quindi di fatto utilizza i tradizionali modelli di crescita con l'integrazione ovviamente di variabili che rappresentano dei canali diretti o indiretti attraverso cui la corruzione insiste sulla crescita e che ci consentono di capire qual è la percentuale di crescita che diminuisce come conseguenza della corruzione. Ovviamente premetto che questo tipo di risultati è fortemente condizionato dal tipo di indicatore che si utilizza, e questo mi sembra abbastanza ovvio, e devo dire che generalmente mentre gli studi internazionali hanno utilizzato l'indicatore di percezione o esperienziale in quanto sono gli unici indicatori che consentono un confronto internazionale e che hanno anche una serie diacronica sufficientemente lunga per ragionare sui temi della crescita, quando si affronta lo stesso tema su base regionale, gioco forza si utilizzano i dati giudiziari che, come dicevo, ovviamente rappresentano una sottostima del fenomeno della corruzione, ma che pure ci aiutano a individuare delle tendenze rilevanti. E così, solo per procedere un po' rapidamente perché vedo che mancano pochi minuti, volevo dare qualche indicazione sull'Italia, che è quella che ci interessa di più. Ci sono pochissimi lavori su dati regionali e sull'impatto della corruzione sulla crescita economica. Di fatto, a mia conoscenza, ce ne sono tre, e di nuovo mi scuso per ricitarmi, però uno dei tre è un lavoro che ho fatto con due colleghe, Nadia Fiorino e Ilaria Petrarca, e devo dire che questi lavori seguono un'impostazione metodologica analoga, cercano anche di affrontare il problema del nesso causale tra corruzione e crescita, e quindi capire se è l'arretratezza che genera corruzione o è piuttosto la corruzione che genera arretratezza. Le risposte nei lavori ci spingono verso un nesso causale del secondo tipo, cioè la corruzione che alimenta fondamentalmente l'arretratezza, e devo dire che tutti e tre i lavori in qualche maniera, pur utilizzando dei dataset diversi, perché il primo storico, quello del Monte Papagni, utilizza un periodo temporale che va dal 63 al 91, quello a cui ho collaborato anch'io è dall'80 al 2008, l'articolo più recente, Lisciandra e Milemaci del 2017, hanno una serie temporale più lunga, 68-2011. Ora, in ciascuno di questi lavori in realtà si trova conferma di due aspetti fondamentali. Primo aspetto, conferma di una relazione lineare negativa tra corruzione e crescita, quindi in realtà la corruzione non è olio negli ingranaggi in Italia, anche perché diciamo che l'ipotesi della corruzione come olio degli ingranaggi è un'ipotesi che si riscontra in qualche caso, ma solo a livelli di incidenza molto bassi, e quindi non è il caso del nostro paese, quindi si riscontra un legame negativo appunto tra corruzione e crescita, e l'altro elemento importante è che questo, il canale fondamentalmente che guida questi risultati, è il canale della spesa pubblica in realtà, quindi fondamentalmente il canale della spesa pubblica sembra essere l'elemento chiave nelle analisi su corruzione e crescita. E qui arriverei molto rapidamente al tema degli investimenti pubblici, che ha trovato grossa attenzione in realtà nelle considerazioni, attenzione legata appunto anche alla questione dei contratti pubblici e quindi degli appalti, e fondamentalmente c'è un'affermazione abbastanza importante ai miei fini, in cui il governatore afferma che l'attività produttiva risente delle distorsioni della concorrenza causate da diffusione di evasione fiscale, corruzione e criminalità organizzata, ma anche da inadeguatezza lentezza inadeguatezza dei processi di selezione e di realizzazione delle opere, che hanno un impatto sulla carenza di dotazioni infrastrutturali e che hanno un impatto sulla carenza di dotazioni strutturali soprattutto in alcune regioni del paese, perché anche in questo ambito i dati suggeriscono che c'è una distribuzione territoriale disomogenea e che soprattutto, e con questo forse potrei concludere, poi se ci sarà occasione magari toccherò anche gli altri aspetti, e concluderei con questa nota che mi sembra importante, e che fondamentalmente in un lavoro recente di Guccio e Rizzo verifica che maggiore corruzione ambientale, in realtà che la maggiore corruzione ambientale dell'area ovviamente in cui l'infrastruttura è localizzata è associata a una minore efficienza nella fase di esecuzione del contratto pubblico, e in aggiunta a questa notazione è che anche la modalità attraverso cui avviene l'assegnazione dei lavori e quindi eventualmente la crescente concorrenza piuttosto che la procedura negoziata non sembra mitigare gli effetti negativi che la corruzione ambientale esercita sull'esecuzione dei lavori. Ultimissimi elementi, una riflessione più generale sulla rilevanza e sull'importanza delle riforme strutturali, dal momento che appunto la corruzione è un problema di sistema, è un problema di contesto e quindi è un problema strutturale. Chiaramente si tratta di fenomeni che sono radicati anche nella storia, o sono radicati anche in tutta una serie di fattori che non sono di natura congiunturale, che quindi non possono cambiare in tempi rapidi. Non c'è molta attenzione, devo dire, nella relazione o nelle considerazioni sulla analisi delle determinanti, fondamentalmente c'è più attenzione all'impatto della corruzione sulla crescita di quanto non ci sia invece alla individuazione dei fattori chiave che nel nostro paese operano per rendere la corruzione diffusa e persistente, e questo è un aspetto importante su cui invece forse sarebbe la pena ancora lavorare e riflettere. La letteratura economica lo fa, ma riflettere anche a livello istituzionale, dal momento che avere un'idea più chiara e anche individuare dei poteri esplicativi di tipo quantitativo di diversi fattori come l'istruzione piuttosto che il reddito, piuttosto che il peso della regolamentazione sulla corruzione, può essere importante perché può definire delle politiche di contrasto meno generalista e più settoriali e più anche indirizzate nelle aree che maggiormente soffrono di questi problemi. Grazie.
Grazie Magalle, mi dispiace aver dovuto importi nella tirannia dei tempi. Ora avremmo un brevissimo, perché abbiamo dovuto cominciare con un quarto d'ora di ritardo, un brevissimo intervallo per prenderci un caffè in quella che, non mi fraintendete, è la stanza dell'alcova e che si trova, qualcuno ci fa la strada.